ben ritrovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanà. C'è in studio, mi è venuto a fare compagnia un serissimo Alessandro Santarelli. Che c'è, Alessandro?
Ma no, dobbiamo essere sempre molto seri.
Ho capito, ma oggi sei particolarmente serio.
No, sempre seri. Poi si avvicina il Natale, dobbiamo essere un po' più rigorosi, capito?
Ma com'è sta cosa oggi?
Ma non mi manca il pallo bene!
No, ma
e non possiamo parlare
non
di quelle cose che
lo vedi, eccolo, senti.
Ma no, ma perché con Piccari di alcune cose non si può più parlare di arte, invece con te parliamo di arte.
Ma come non si può parlare di arte con me?
È vero, di arte no, non mi piace tanto l'arte.
Ma non è vero, ma non dite queste cose.
A Marco non piace l'arte, invece con te parliamo sempre di quadri, dipinti, capito? Mi manchi per questo.
È vero.
Mi hai spaccato un orecchio per il volume della cosa. Vabbè, comunque, chissà che cosa sta pensando Simone Braglia mentre noi stiamo parlando. Se c'è Simone, sì, Simone, buon pomeriggio.
A te
piace l'arte?
No, mi sa che siete tutti fusi.
No, ma che scherzi.
Vabbè,
qui.
Simone, mamma mia.
No, ma l'arte a te non ti piace, vero?
Impara l'arte e mettila da parte.
Ecco, bravo, ecco,
vedi come siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. E non so se gli piace anche a lui. Gianluca Rossi, ti piace l'arte? Buon pomeriggio.
Mi piace moltissimo l'arte, ma di che arte stiamo parlando?
Tu basta che dici che l'arte ti piace, dammi retta, così evitiamo qualsiasi problema.
Insomma, io alla maturità classica portai Guernica di Picasso, quindi il cubismo, eccetera. Se dobbiamo fare i dotti, ma se dobbiamo parlare di calcio, l'ultima arte che ho visto è l'Inter a Napoli. L'Inter a Napoli.
Hai visto l'arte?
L'ultima forma d'arte che ho visto è quella lì, nella ripresa di Napoli.
Già mi stai facendo un po' incupire,
no,
Santarelli.
No, ma pensai, per me Inter Napoli è una partita dove la guardi e dici vabbè.
Vabbè, però insomma.
Guardi.
Oh, ragazzi, ma io ho sempre detto che il Napoli, se l'anno scorso io ero a Napoli al Maradona e tutti i colleghi di Napoli gliel'ho detto, ragazzi, l'anno scorso voi se pigliavate uno dei vostri lo mandavate al moto mondiale, batteva che compagnia, lo mandavate alle Olimpiadi, prendeva la medaglia d'oro di qualsiasi specialità. Quindi ho sempre onorato il Napoli, che è stata una squadra meravigliosa. Se mi permettete, quest'anno nella ripresa, al di là degli episodi contestati, va bene, sui quali possiamo discutere, insomma, ho visto una bella Inter, posso dire questo, contro un Napoli che secondo me è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà in questo campionato, però francamente vedendola dal Maradona mi sono abbastanza lustrato gli occhi.
Ti si aspetta, chiedo pure a Braglia se si è lustrato gli occhi vedendo l'Inter, la pensi, cioè così, ti sei lustrato gli occhi anche tu, Braglia?
Ma vedendo l'Inter, la partita che ha fatto è stata la perfezione di ogni reparto. Sì, mi sono sfruttato gli occhi a vedere l'Inter, cioè, perché comunque credo che in ogni reparto abbia fatto vedere quello che vuol dire essere compatti ed essere squadra. Cioè, perché dal portiere all'attaccante si muovevano tutti con una sincronia e con un'armonia. Un'armonia che è difficile, che ho in questo campionato italiano difficilmente ho visto anche come continuità di prestazioni. Ecco, se fossi un tifoso dell'Inter sarei un po' preoccupato, perché poi, come tutti sappiamo, prima o poi un episodio negativo e un periodo negativo può arrivare. Bisogna vedere quando arriverà e come reagirà.
Qui gli hai buttato una gufata, permettimi di dire.
Però Braglia ha ragione, ragazzi. Chi ha giocato, se io sono un po' classista su questo, io ritengo che chi abbia giocato a pallone, e quindi Simone Braglia credo che abbia giocato a pallone.
Certo. Allora, questo ci abbiamo dubbi.
Con maggiore interesse di chi gioca alla PlayStation e sta sul divano. Quello che dice Braglia è verissimo, ragazzi. Non è che adesso, siccome hai fatto quella partita lì, ribadisco, vederla dallo stadio è diversa che vederla in TV. Ma non perché in TV tu guardi quando hai la palla tu. Tu devi guardare cosa fanno i tuoi quando la palla ce l'hanno gli altri. Per questo sto dicendo e sposo la tesi di Braglia. Si muovevano veramente da Dio. Poi che verranno momenti difficili, che non sarà sempre così e che sono pronto a sopportare, tutti devono essere pronti, perché poi qua si passa dalla disperazione all'esaltazione. Braglia fa un discorso che condivido, ma non al 90%, al 100%. Già con l'Udinese non credo di vedere sta roba qua, ve lo dico onestamente. Con la Juve che non ti fa giocare.
Basta un po' meno, basta un po' meno e la vinci.
Quindi ha assolutamente ragione Braglia, io sono pronto ai momenti.
Però con l'Udinese basta un po' meno per vincere.
Certamente, certamente.
Non è che devi giocare sempre così, sennò saresti, insomma.
Però io ti dico, la partita che ho visto a Napoli, francamente, insomma, mi ha dato tanto buon umore, tanto ottimismo. Poi non le faremo tutte così, per carità di Dio, anche perché sennò, ragazzi, cioè, se si giocano tutte le partite così, insomma, cioè, tanta roba. Quindi mi aspetto i momenti difficili, lo dico io per primo.
No, nel calcio questo avviene, Ale, è normale. In una stagione ci sono i momenti di flessioni o di gestione del momento negativo.
Io non
va
sono
gestito.
Meravigliato perché l'Inter è la squadra più forte, perché l'Inter è la rosa più profonda, perché l'Inter dopo 3 anni deve vincere Scudetto. Cioè ha un obbligo di vincere lo Scudetto.
Ma oggi parlavamo
importante.
Di una cosa.
Quindi... Bella a Napoli, poi tra l'altro sono messo gli episodi, quello non è mai calcio di rigore, lo dico sinceramente, non è mai gol il primo, ma l'Inter avrebbe vinto comunque a prescindere, perché io ho visto la Juventus annullare gol ben più evidenti, ma quello del rigore non è mai rigore, quello è un placcaggio e lì l'azione si ferma. Mi sembra che con la Juve siamo tornati anche 3 minuti indietro, ma a parte questo, l'Inter è una grande squadra, palla al piede, soprattutto come esce da dietro a pochissimi rivali.
Sì,
e
sì,
ha ragione Gianluca,
il
campo aperto è devastante e Gianluca ha ragione, ha fatto una gran bella partita.
Ma poi lasciatemi sottolineare anche, e l'abbiamo fatto con Stefano, mi sembra proprio lunedì, sottolineiamo anche il gran bel gol che fa Barella.
Sì, sì, assolutamente.
Che secondo me se lo fa un altro giocatore, tipo, che ti posso dire, lo fa Messi o lo fa va su tutte le televisioni, ne parliamo per giorni.
L'Inter ha dominato la partita.
Fa un gol spettacolare.
Gol tipo Marco, quello che ha fatto Bellingham non è simile, non è uguale a quello che ha fatto Bellingham al Maradona con Napoli.
Sì, è vero.
Sentite,
ma questo è ancora più bello.
No, questo è vero. Ma poi la difficoltà nella velocità di fare quel tipo di controllo, nella velocità, che tu dici, cavolo, fa una roba, adesso non so quanto voluto o meno, però la fa, ragazzi.
Ma lui sa che voluto, Marco,
la mette sui piedi così.
Il piede caldo in quel momento.
Assolutamente. Sentite, io invece voglio chiedervi una cosa su questo rinnovo di Lautaro, che è un segnale, almeno così io, quello che riportano i giornali, nella fattispecie la Gazzetta, capodanno col botto, il Toro firma il rinnovo 10 anni di Inter. Si legherà al club almeno fino al 2028 a 7 milioni di ingaggio. Sarà tra gli attaccanti più longevi in nero-azzurro. Gianluca, hai qualche... No, perché questo mi sembra un segnale importante sia per il club ma anche per lo stesso Lautaro. Terminerebbe la carriera, arriverebbe a più di 30 anni con la maglia dell'Inter,
Sì, ci credo, però sono ormai troppo disincantato per credere che anche se fai rinnovi di 4-5 anni, e io ve lo dico anche per Inzaghi, guarda cosa devo dirti, se Inzaghi dovesse vincere lo scudetto e gli arriva il Liverpool, il Real di turno, adesso sto inventando, cioè secondo me non lo tieni. Quindi anche se Lautaro firma, non è che voglio, ma io insomma la vicenda Skriniar mi ha un po' insegnato tante cose. Tu puoi fermare anche i quinquennali, lui ha la massima disponibilità, c'ha qui il ristorante, c'ha qui la moglie, c'ha qui gli amici, si trova da Dio. Ragazzi, se gli arriva la roba dalla Premier di 15 milioni, il contratto improvvisamente vale meno. Quindi sono molto disincantato, cioè so che rinnovano tutti, il 18 dicembre, tra l'altro lunedì alle ore 18 dovrebbe esserci il consueto Natale in sede, quindi tutti i giornalisti verranno convocati, eccetera, come succede un anno fa, anche un anno fa erano abbastanza sul chi vive per Skriniar, anche se dicevano ma no dai magari la mettiamo a posto, poi in realtà non l'hanno messa a posto. Io credo che quest'anno ci annunceranno diversi, perché c'è anche Di Marco, ce ne sono altri, Mkhitaryan, ci racconteranno dell'inizio di diverse trattative positive, però parliamoci chiaro, lo sapete meglio di me ragazzi, se arriva, ma io non voglio dire neanche l'arabo, se arriva la Premier giusta, cioè tu puoi avere...
Dici Lautaro saluta?
Ma sì dai ragazzi, ormai non credo più a niente.
È cioè, proprio la poesia qui viene spezzata.
Ma ragazzi, ma bisogna... Io capisco.
Annuisce anche Alessandro.
No, la penso come lui.
Non piaceva credere a Babbo Natale, ragazzi. Però,
no, lasciamo ancora...
La penso come Gianluca, nel senso che... Allora, è un bel gesto da parte del calciatore, il rinnovo...
E mette anche la società nella
condizione. Mette la società al riparo però noi non siamo in grado, ma nessuna società italiana di respingere offerte non dell'Arabia, perché Lautaro è un campione tale che in Arabia non ci andrà mai. Viva Dio,
alla fine.
Viva Dio. Meno male, anzi spero che comunque qualcuno cominci a pentirsi e a tornare indietro da quel calcio di Pagliacci.
Finto,
sì, di Pagliacci. Però se arriva l'Arsenal, ti faccio nemmeno il City, l'Arsenal, queste squadre qua ti mettono sul piatto 12-13 milioni l'anno e vanno, ma vale per tutti. Però è un bel segnale il fatto che intanto rinnovi il contratto.
In Pallomeni?
C'è poco altro da aggiungere. Però anche, ecco, se una cosa la posso dire, e la voglio dire, Martinez credo che sia veramente attaccato all'Inter, tipo non dico Zanetti, bravo, però ha degli interessi, come dice Gianluca, a Milano, ha un sentimento e è cresciuto nell'Inter, quindi potrebbe ripercorrere un po' il discorso con Zanetti. Non dico proprio come sarà Zanetti, perché è un unicum, però c'è molto interismo dentro Lautaro.
Questo è vero.
Poi ha ragione Gianluca e anche lo stesso Alessandro, è difficile insomma prevedere il futuro. Intanto si è assicurato, no? Ha fatto una bella assicurazione, una bella polizza, e poi si vedrà.
No, no, è vero, è vero. Braglia?
Sì, sono parzialmente d'accordo però con Alessandro e come si chiama?
Gianluca.
Sì, sono parzialmente d'accordo, perché dipende da soggetto a soggetto, come diceva, e da individuo a individuo. Bisogna ritornare un po' indietro a quel calcio che era. Poi, per amor del cielo, non è che stiamo parlando che 5 anni di contratto a Lautaro Martinez non gli diano quello che è sufficiente per lui per vivere. Credo che sia ampiamente ricompensato sia la fiducia nei confronti del club, sia la fiducia da parte di Lautaro di dover stare in una squadra che probabilmente ha degli obiettivi che possono portare Lautaro a vincere qualcosa anche di importante al di fuori di quello che è il campionato o il successo di club. Per cui io credo che, cioè, se vogliamo fare un paragone, Lautaro ragiona con la sua testa più che con la testa dei procuratori. E poi c'è da prendere un esempio nei confronti dell'Autaro, perché comunque la riconoscenza fa sempre parte di questo mondo e della razionalità che uno deve comunque avere per poter diventare anche un campione, perché comunque sia, seguendo l'esempio di Zanetti, io credo che la società Inter è anche impostata in maniera diversa da tante altre società in Italia, e la serietà di Marotta e Ausilio ne è testimone. Poi bisogna vedere anche, si vocifera anche del cambio di società, di vertici della società come proprietà, e quindi bisogna vedere, magari forse arriva qualcuno che può riaffermare
Esatto, una cosa è certa, Simone, che come diciamo prima, nel momento in cui tu firmi metti anche la società in una condizione migliore,
certo.
Cioè comunque dici, non è detto
la
che io rimango
assicurativa,
però,
come dice,
però intanto arriva un'offerta importante, la valutiamo,
certo.
Però intanto metto la società nella condizione che se qualcuno vuole venire a prendere Lautaro, metti soldi.
Però non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, cioè il
ragionamento no, per carità,
è giusto quello che fa Gianluca Luca e Alessandro, per l'amor del cielo, perché abbiamo vari esempi e molteplici esempi, però dobbiamo anche valutare i soggetti che facenti parte e l'umanità di questi soggetti. Poi è vero che il dio denaro tante volte fa fare delle scelte scriteriate, non credo che sia l'esempio di Lautaro, ecco, da questo punto di vista. Anzi,
no, ho capito quello che tu dici. Mi sembra che Lautaro... tu e Stefano avete un po' sottolineato questo tipo di aspetto
alla squadra,
cioè di un giocatore che forse è un po' diverso. Io me lo, allora vi dico una cosa:
è una scelta di vita.
No, ma io lo spero, sai perché? Sarebbe un bel segnale.
Magari dice, sai, all'Inter adesso io rinnovo, ti do la possibilità, magari se ti chiedono 100 milioni, lo faccio il sacrificio. Mi sacrifico 3 anni, ma secondo me le tende l'ha messa a Milano. Cioè, io mi immagino Lautaro, anche se, come dice Gianluca, dovesse uscire fuori in offerta dalla Premier, lui andrebbe, però poi tornerebbe a Milano. Secondo me ha fatto base a Milano, ecco, questa è una scelta di vita.
No, ma ci sta come ragione. Cioè, nel senso, io me lo augurerei, ti devo dire, da appassionato, vedi, io a differenza di Gianluca, che condivido come pessimismo, nel senso, visto che tanto abbiamo visto un sacco di giocatori fa altre cose, quindi baciano le maglie,
baciano le maglie,
firmano e poi dopo se ne vanno e nemmeno ti dicono niente, prende e spariscono così d'amblè. E quindi capisco quello che dice Gianluca. Da una parte invece c'è sempre quell'aspetto che ci credo un po', in quel romanticismo, dico vabbè, questo se firma è perché vuole rimanere, perché come dice Stefano e anche Simone, magari è un soggetto diverso, quindi pure questo va considerato. Sentite, c'è un messaggio di un ascoltatore, ce ne sono tanti, ne prendo uno al volo, 331 82 00 213. L'Inter scrive: all'obbligo di vincere con 120 milioni di calciomercato in 2 anni, la Juventus è costata 160 milioni in più, per dire. Però quando si parla
di cosa, 160 milioni, magari magari la Juventus
no, però quando si parla dell'obbligo di vincere dell'Inter c'è sempre un po' di stizza. Io però spiego una cosa, c'è anche Gianluca che segue, certo, più l'Inter. Però se tu, allora, l'Inter è campione d'Italia, prende Inzaghi, va via Conte, prende Inzaghi, il primo anno competi lo scudetto punto a punto, lo perdi con il Milan,
si suicida e l'Inter, okay, il primo
lo perdi
anno.
L'Inter non può non competere l'anno dopo, certo, lo scudetto, quindi lotta l'anno dopo, lontanissimo di
però arriva in finale di Champions.
Arriva in finale di Champions. Questo terzo anno qui non perché sono, non, scusa, puoi chiedere. Cioè, io prima ho detto, gli allenatori secondo me dovrebbero anche qualche volta essere condizionati all'obiettivo.
Sono d'accordo.
Cioè, mi devi portare lo scudetto, mi devi portare in zona Champions, se no te saluto.
Sì, sì, ma io,
cioè, lo dico proprio chiaramente così, perché non è che, voglio dire, tu adesso hai questo obbligo, perché uno si deve stizzire di,
ma
fronte,
sai,
a
allora,
questo
ci
tipo
può essere
di richiesta?
La parte scaramantica da parte del tifoso, la
no,
capisco.
Per dire, però...
allora non esiste situazione per cui l'Inter quest'anno non sia la favorita per lo scudetto e che non debba vincere lo scudetto.
Il giocatore è così.
Come, scusa? Non ho capito chi che parlava, Stefano Gialluca.
No, io ascoltavo.
Ah, no.
Quindi, secondo me, tra l'altro, la Juventus quest'anno non ha fatto mercato. Cioè, dico a questo amico che ha dato il messaggio che l'unico acquisto della Juventus nel mercato è UEA 12 milioni, punto.
Gianluca, è un obbligo che non ci deve stare, è una cosa che dà fastidio, però... Dimmi tu.
No, però ci sta. Cioè, se parliamo della condanna di vincere il campionato, ragazzi, cioè, non c'è niente da fare. Per me, io vorrei dire razionalmente che però anche la Juve con una partita alla settimana, anche,
certo,
Milan,
ma che la Juve sia dentro,
certo,
d'accordo.
Cioè,
no, è inutile che ci nascondiamo, cioè, poi alla fine io so che l'Inter ormai è deputata anche in virtù del fatto che ha dato 4 gol alla Fiorentina, 5 al Milan, 3 al Napoli. Insomma, siamo tutti convinti che se non, poi Inzaghi c'ha sto peccato originale di averlo perso 2 anni fa. Quindi manco la finale di Champions, hai capito, calma, giustamente, perché una finale non è un trofeo, se, per quanto abbia dato tanta autostima. Quindi te l'ho già detto, ma io devo accettare questa condanna e l'Inter è obbligata a vincere, cioè, quindi lo sappiamo, facciamocene una ragione e basta, e gli altri, se perdono, hanno più diritto a trovare alibi e scuse, mettiamola così. L'Inter non ne ha, e va bene, paghi forse la cosa di 2 anni fa. Poi siamo tutti uomini di spazio, sai benissimo che vince uno e magari l'altro perde per un episodio, però all'Inter non è concesso. Tu sai che devi vincere e basta. Quindi va bene, lo accettiamo e basta.
Stefano Impallomeni?
Sì, è così. L'Inter deve vincere questo scudetto, c'è poco da fare, dai, non ci giriamo. Cioè, è bella, ma non balla in campionato, balla nelle coppe nazionali, ha ballato anche in Champions League, per poco, insomma, non
adesso deve ballare in campionato, parliamoci chiaro.
Deve ballare in campionato, perché poi, capisci, se no ci ricorderemo di questo, a proposito dell'incipit di Santarelli, l'arte, questa forma splendida, diversa artisticamente, perché si fa apprezzare, l'Inter gioca un calcio diverso rispetto a tutte le altre squadre italiane.
Certo.
Dall'Inter, quando la vedi giocare, l'ho visto a Maradona a Napoli, ho visto una squadra che in Premier ci sarebbe benissimo, o nella Liga, o in altri campionati importanti. È una squadra, una bella squadra, che gioca bene, ha un'ottima espressione di gioco, però deve vincere. Deve vitimare il suo percorso, Inzaghi, c'è poco da fare. Cioè, non è che lo voglio mettere, non voglio mettere pressione, ma credo che
gliela abbia messa. Ma tanto ce l'ha già, Stefano. Tanto ce l'ha già, no, ma tu sei un discorso,
no,
razionale.
Ma secondo me Marotta ha fatto bene anche lo scorso anno con quella manovra mediatica, ma gli hanno imputtato il fatto, ma ha fatto bene anche a uscire lo scoperto, tu alleni l'Inter, dobbiamo fare qua.
No, ma per carità di Dio, accettiamo sta cosa qua, poi quando vincerai ti diranno, secondo me ci sono buone possibilità che tu possa vincere,
poi gli altri ti diranno: vabbè, ma era normale, cosa volevi, anche non vincere? No, vabbè, è vero, è un classico, va bene così.
Quello no, dai. Braglia, sei, cioè, condividi questo tipo di atteggiamento? Cioè, nel senso, si chiede questo, un ascoltatore dice: chiedere una cosa, obbligo di vincere, non lo ha neanche il Real in Liga.
Sono d'accordo, perché comunque il discorso dell'obbligo, per amor del cielo, nei confronti di Inzaghi, dopo che, diciamo, ha bucato le precedenti annate, come allenatore è come quando Ancelotti non riusciva a vincere la Champions, no? È la stessa identica cosa. E anche Inzaghi deve, per qualificarsi in maniera sostanziale, in maniera definitiva, come allenatore di un'equipe di alto profitto, di alti obiettivi, deve vincere il campionato. Però sul fatto del dovere, dovere e piacere, non è mica detto che poi riesca a doverlo vincere, anche perché per sfatare l'ennesimo tabù di Inzaghi, solitamente le sue squadre, anche con la Lazio stessa, verso la fine del campionato, infatti la mia il mio dubbio che mi nasce da tifoso, se fossi tifoso come Gianluca, è il fatto comunque che verso la fine del campionato le squadre di Inzaghi hanno sempre un calo di rendimento, e soprattutto con la vicinanza di quella terribile squadra che è sono le zebrette bianconere, c'è sempre
no, ma è vero.
Quella è un'ombra pericolosissima.
Sì, però bisogna vedere.
Sono convinto.
Anche perché vedo, come ha detto il portiere nell'intervista.
Però Simone, scusami, a difesa di Inzaghi quell'anno il Covid ha salvato la Juve, secondo me. Avrebbe vinto la Lazio, scudetto, secondo me. Perché
però non è mai stata all'ora. Prima in classifica, dottor Impallomeni, le vorrei ricordare.
No, andava a mille all'ora, andava, dai. Ah,
però non è mai stata prima in classifica quella.
Il Covid ha salvato la Juve quella.
Stefano, non lo so, in più campionati è successo così. Ora, per amor del cielo, l'Inter di quest'anno è un Inter completamente diversa, ma anche la Juve di quest'anno è diversa da quella dell'anno scorso. Quindi per cui siamo a, secondo me,
io mi la Lazio dava tre gol a tutti, andavano a 100 all'ora, poi c'è stato il Covid, si è fermato tutto e l'orologio ha ripreso e la Juve ha vinto.
Posso dire una cosa, però vai. l'anno scorso è vero tutto quello che è vero, perché Inzaghi è ricorrente, però l'anno scorso non è andata così.
Anzi, il contrario, è vero.
Malissimo all'inizio.
È vero, sì, fece le ultime 10 alla grande. Sì.
È vero,
lui esce alla
si
grande,
svegliò sì. pure Lukaku, se vi ricordate.
Sì,
eh.
Sì, sì.
Vince, quindi Gianluca, che puoi dire?
Da marzo in poi cominciò l'Inter a macinare.
Cosa vuoi dire, Gianluca?
E che ragazzi è imprevedibile, perché
ma ve lo dico io, perché tanto non voi vi sbilanciate mai, è no, pronto a partire, è pronto a partire, ma che se deve preoccupare, non si deve preoccupare,
no,
Gianluca
dice, siamo partiti troppo
bene. No,
tra poco arriva lo strappo, poi dopo ne parliamo, poi ne parliamo,
arriva lo strappo entro la fine dell'anno.
Però secondo me la Juve tu ce l'hai attaccata al collo, dico al collo, per non dire,
allora io l'ho detto pure giorni fa, la Juve, se tu arrivi così a gennaio, dopo gennaio ti devi preoccupare.
Vediamo questo mese, Marco. Questo mese però per la Juve è
ti devi preoccupare se ce l'hai sempre sì. così.
Il range sono 5
vediamo
punti.
Venerdì, Alessandro.
Quella è un'ombra fastidiosa. No, se c'hai quell'ombra venerdì. Sempre addosso e ce l'hai a gennaio con l'apertura del mercato, che puoi fare qualcosa di maniera, allora dopo diventa.
Il range sono 5 punti. Se la Juve arriva
però
a gennaio,
meglio perché 5. Ti tiene sveglio la Juve. La sì. Juve, che magari quando la guardi giocare ti fa dormire, invece in queste cose qua, se ci pensi, ti tiene sveglio.
Cioè,
tutto sommato, di avere la Juve a 4-5 punti, perché 2 anni fa, invece, l'anno precedente,
sì.
l'Inter rischiava a un certo punto a Natale di andare più a 10 e poi si è sciolta come neve al sole, che sembrava non avere avversari, quando ha vinto poi lo scudetto al Milan.
Sì,
invece,
sì,
secondo
sì.
me è meglio avere qualcuno sul collo che comunque...
Ah, questo è vero, ti tiene sempre più attivo,
sì,
questo
sì.
è normale.
È vero,
questo
sì.
è normale, perché poi quando cominci a prendere la distanza devi correre su te stesso e non su chi c'hai addosso.
Io
e
non
quindi...
credo all'Inter come il Napoli, voglio essere molto chiaro, io non credo che l'Inter...
No, l'Inter come il Napoli no, però secondo me un allungo lo può fare, ragazzi.
Ma secondo me la fuga non la fa. Avrà sempre uno a 5, massimo 6, ogni tanto 4 punti dietro. Cioè di questo, ed è la Juve, ovvio.
Certo,
e di questo
certo.
io, fugone tipo Napoli l'anno scorso.
Non ci credi, non ci credi.
No, nemmeno
credo.
Io.
Va bene, mi devo fermare, grazie, Rossi, Marco. Grazie, un abbraccio,
ciao.
Gianluca, grazie.
Un abbraccio a tutti voi.
Braglia, tu rimani. Certo, grande Stefano, come sempre. Rimani, Simone, no?
10 minuti.
Come 10 minuti? Ma dai, dai, non sta
un quarto d'ora. Cazzo, sono qui da un cliente.
Torniamo subito.
Vabbè, ho capito, ma intervenire.
Fallo intervenire pure il cliente tuo. Parliamo di che ne so, di che state a parlare. Facciamo una tavola rotonda, qualcosa.
Parliamo
dell'arte. Aspetta. Se parliamo dell'arte di
Gran Col di Barella, ma di Sommer non avete parlato.
Aspetta, arriviamo. Ma arriviamo pure su Sommer. Pure su Sommer, pure su Donnarumma, ti devo chiedere una cosa.
Anch'io voglio parlare di Donnarumma.
Sì, poi pure dell'arte di Santarelli, tra poco.